po' meravigliata. Come mai un evangelista riporta certi episodi che ci sembrano tanto importanti e gli altri evangelisti li ignorano? Il motivo è che ogni evangelista ha una sua linea teologica da seguire. Il Padre nostro che noi abbiamo ci è arrivato in tre versioni, una di Matteo, una di Luca e una da un catechismo della Chiesa primitiva chiamato Didache. È quello che volevo stampare, in modo che aveste poi tutti e tre, altri due li trovate in Evangeli, questi ve li trovate su internet comunque. Quello del Vangelo di Matteo ha una particolare inquadratura e bisogna comprendere questa per capire tutta la ricchezza di questo testo. Noi l'abbiamo ricevuto dai nostri genitori, dai miei nonni, penso anche voi, non ci siamo mai posti il problema cosa volesse dire Matteo. Adesso siamo un po' più grandi, veniamo alle rose, facciamo i corsi biblici, va bene comprendere un po' di più anche le parole di questo brano del Vangelo. Bisogna comprendere questo. Matteo scrive ad una comunità di giudei che ha accolto e riconosciuto Gesù come Messia, ma a condizione che sia nella linea tracciata da Mosè e dai profeti. Allora Matteo inizia tutta l'opera didattica e pedagogica contrapponendo Gesù a Mosè e anche l'Evangelista che porta più citazioni dell'Antico Testamento, soprattutto Isaia. Per fare questo struttura il suo Vangelo come sono strutturati i libri attribuiti a Mosè. Si credeva a quell'epoca che Mosè fosse l'autore dei primi cinque libri della Bibbia, Pentateo, come lo chiamiamo noi, la Torah, i primi cinque libri. Il Vangelo di Matteo è suddiviso in cinque parti, come se fossero cinque libri, ognuna delle quali termina con una frase che più o meno è simile alla frase finale dei libri di Mosè. Matteo quindi suddivide il suo Vangelo in cinque parti come cinque libri che compongono la Torah. Riuscite a seguirmi? Non è capito. Inizia poi a descrivere la vita e l'attività di Gesù sulla falsa riga di Mosè. Ecco perché solo Matteo riporta la strage dei bambini a Betlemme. È un fatto che non è accennato nelle cronache storiche del tempo e che gli altri evangelisti ignorano completamente. Come Mosè, per un intervento divino, è stato salvato dalla strage dei bambini ebrei voluta dal faraone, ugualmente Gesù viene salvato per un intervento divino dalla strage dei bambini di Betlemme, voluta da quello che rappresentava il potere, cioè Erode, il faraone del tempo. Momento importante della vita di Mosè è quando sul monte Sinai da Dio riceve i comandamenti. Ed ecco perché Matteo pone Gesù che va sul monte e non da Dio, ma lui che è Dio, promulga il codice di comportamento della nuova alleanza. Le beatitudini che sostituiscono i comandamenti. Poi, come formula di accettazione dai comandamenti, Mosè elabora un testo che corrisponde al nostro credo. In Israele lo recitano ancora oggi ed è molto conosciuto dalla prima parola ebraica, Shema. Shema Israele, Adonai Eloheinu, Adonai Yahad. No? Ascolta Israele, nel libro del Deuteronomio. Nel Deuteronomio, poco prima, Mosè ricorda tutti i comandamenti e poi aggiunge questo atto di fede, che diventa anche una preghiera. I pii ebrei la recitano almeno due volte al giorno, la mattina quando si alzano e la sera prima di andare a letto, ma poi ci sono anche altre occasioni. Ugualmente l'Evangelista, dopo le beatitudini, elabora il Padre nostro, che non è una preghiera, ma sotto forma di preghiera è la formula di accettazione delle beatitudini. Per questo, nell'antichità, durante la Quaresima, c'erano gli scrutini per i catecumeni, no? Quelli che si preparavano al battesimo. Una volta non erano bambini che andavano al catechismo, ci cioè andavano solo gli adulti, eh? Voi siete più sfortunati. E a un certo punto gli davano primo il credo, no? La formula del credo. Che cosa credere diventando cristiano? In seguito gli davano il Padre Nostro, che significa come credere, è chiaro? Non glielo insegnavano prima, glielo davano al momento, una domenica successiva, vicino ormai al battesimo, gli davano la formula del Padre Nostro. Perché lì è sintetizzato il modo di credere. Prima cosa dobbiamo sapere, ma poi come dobbiamo fare, come dobbiamo vivere questa fede? Nel libro dell'Esodo vediamo che Mosè ottiene di far uscire il popolo ottenendo da Dio i famosi 10 interventi, conosciuti come le 10 piaghe d'Egitto. Che culminano con la morte dei primogeniti, soprattutto poi per la storia del figlio del faraone. Nel capitolo 8 di Matteo, che è la sezione narrativa, l'avete fatta, no? Anni fa, con... ecco, qua. Nella predicazione del Regno dei Cieli, eh? Nel capitolo 8 di Matteo ci sono 10 guarigioni operate da Gesù. E tra queste guarigioni c'è la resurrezione della figlia del capo della sinagoga. 10 piaghe, 10 guarigioni, che restituiscono la vita pure ai nemici, come la figlia del capo della sinagoga. Costoro ce l'avevano sempre un po' con Gesù. Mosè, lo sapete tutti, muore sul monte Nebo, ma prima di morire indica in Giosuè il suo successore. Era il suo braccio destro, molto entusiasta. Matteo è l'unico evangelista che situa la fine del suo Vangelo su di un monte, ma non come una scena che culmina nella morte, come quella di Mosè. Ma manifestazione di una vita che ha superato la morte, la risurrezione e ascensione. La manifestazione della risurrezione di Gesù si avrà sul monte. Mentre Mosè ha avuto bisogno di indicare in Giosuè il suo successore, Gesù non ha bisogno di nessun successore, perché termina così il Vangelo di Matteo: io sono con voi tutti i giorni. Abbiamo visto che le beatitudini sostituiscono nella comunità di credenti i 10 comandamenti. Gli israeliti, come forma di accettazione dei comandamenti, recitavano «Ascolta Israele». Ebbene, l'evangelista, come forma di accettazione delle beatitudini, struttura il Padre Nostro. Il Padre Nostro è la prima indicazione che può essere recitato da tutti, ma nella sua realtà può essere compreso soltanto da coloro che già praticano le beatitudini. Per chi non lo accetta e pratica la beatitudine, il Padre Nostro è una delle tante formule che vengono recitate, ma che non hanno nessun influsso nell'esistenza umana. Io, perché quando te lo insegno da bambini, pare buonanotte. Crescendo poi dovremmo crescere anche nella fede, non rimanere con una fede bambina e una conoscenza molto, molto risicata, no? Della parola di Dio. Se no, cosa le leggiamo a fare le beatitudini? Osservando la struttura delle beatitudini, notiamo che la prima riguardava il regno di Dio. Beati i poveri per lo spirito, perché di questi è il regno di Dio. E significa che coloro che si sentono responsabili della felicità degli altri, felicità che include anche il benessere economico, questi permettono a Dio di manifestarsi nella loro esistenza. Di questi è il regno di Dio. Questa sera parliamo del regno di Dio, no? Potete vedere che nel Padre Nostro c'è la stessa struttura. La prima indicazione riguarda Dio, Poi ci sono le tre richieste che riguardano l'umanità intera, quella del nome, quella del regno e quella della volontà, sia fatta la tua volontà. Poi si passa ai bisogni interni della comunità, il padre, il pane quotidiano, i debiti che dobbiamo rimettere, perché se così rimette a noi Dio, e la prova, non ci indurre in tentazione. Infine la richiesta di essere liberati da tutto quello che può attentare alla vita della comunità. Liberaci dal maligno. Ok? Tanto per comprenderci, Paolo dice ai Romani, ai cristiani di Roma: il regno di Dio infatti non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Chi serve Dio in queste cose è ben accetto a Dio, estimato dagli uomini. Diamoci dunque alle opere della pace e all'edificazione vicendevole. Noi che siamo i forti abbiamo il dovere di sopportare l'infermità dei deboli, senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerca di compiacere il prossimo nel bene per edificarlo. E il Dio della perseveranza e della consolazione vi concede di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, ad esempio di Cristo Gesù. Perché con un solo animo e una sola voce è Padre nostro. La preghiera comunitaria. Con una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri come Cristo accolse voi nella gloria di Dio. Venga il tuo regno. Mi piacerebbe tanto fare come quando ci sono i bambini a messa. Che cos'è il regno di Dio? Perché dopo tanti anni di messe, di omelie, di corsi, dovreste rispondereste subito immediatamente, no? Non ho il coraggio di chiedere a loro, poverino, perché magari non ci sono ancora arrivati con me. Però mi piacerebbe tanto a quelli che fanno così domandare: che cos'è per te il regno di Dio? Anche in questo caso, se chiediamo a livello popolare che cosa significa, le risposte sono confuse. Ho sentito diversi dire la fine del mondo e ci metti pure a chiederla. La chiediamo, eh? Venga il tuo regno. Non è che fa parte del mazzo. La fine dei tempi, comunque sempre qualcosa che riguarda esclusivamente Dio. Venga il tuo regno, ma più ritardo e meglio è. Questo mondo sarà una valle di lacrime, ma non è proprio male che ci si stia. È come una litania, che conosciamo a memoria ma non ascoltiamo più. Se chiediamo venga il tuo regno, è bene saperne il significato. Questa petizione è posta al centro delle prime tre. Viene tra la santificazione del nome e sia fatta la tua volontà. Nella struttura ebraica o greca, quando qualcosa è messo al centro significa che è la più importante. Signore, facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Chi è il più importante? Mosè. Perché prima viene Gesù, poi viene Mosè e poi Elia. E lì Simone è Pietro, cioè non ha capito niente. Ma è la mentalità che noi abbiamo. Una volta noi spostiamo, ciò che è principale diventa secondario. Nella manifestazione di questo regno si avrà la santificazione del nome. Ma cos'è questo regno? È quell'ambito dove si permette a Dio di essere finalmente padre dei suoi figli. Il regno di Dio sono le comunità dei credenti che non accettano altra autorità che non sia quella del Padre. Quindi comunità dove si permette finalmente agli uomini e alle donne di sperimentare cosa significa essere diretti e governati dal Padre. Questo regno, la regalità del Padre, non si esercita attraverso il dominio, ma attraverso il servizio. Non è una regalità secondo quello che si intende con il termine re oggi. La richiesta che fa l'Evangelista non è venga, non usa esattamente il verbo venire. Questo regno c'è già, con Gesù, questo regno è già iniziato. Dov'è che ancora deve progredire? È dentro di noi. Venga, venga dentro di me, cresca. Quindi il regno c'è già e non si chiede la sua venuta, ma se ne invoca l'allargamento, l'estensione. È la comunità che chiede al Padre, ma nello stesso tempo si impegna nella pratica delle beatitudini e soprattutto nell'accettazione della prima beatitudine, che il regno si allarghi. Abbiamo detto all'inizio, no? La beatitudine, e poi la chiediamo. Bellissimo questo. Ma come si allarga il regno? Quando Gesù annuncia il regno di Dio, lo fa sempre precedere dalla conversione. Convertitevi, perché arriva il regno di Dio. Conversione significa un cambiamento radicale nella propria esistenza, dove si mette il bene degli altri al primo posto. Inoltre dice: se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno di Dio. Il che non significa che rincretiniamo, diventare degli infantili, che hanno sempre bisogno di un papà che li guida e a cui obbedire. I bambini all'epoca erano gli ultimi della scala sociale, valevano meno dei polli, eh? Il padre aveva diritto a vita di morte su di loro, erano tenuti degli esseri che danno fastidio, pertanto stavano buonini. Gesù si ricollega alla prima beatitudine: se non rinunciate all'ambizione di dominio, di sopraffare gli altri, non entrate nel regno. Il regno si ha con l'accettazione, con la pratica della prima beatitudine. Se non c'è questo, è inutile chiedere al Padre che venga il regno. Questo regno c'è già. San Paolo nelle sue lettere dirà che noi siamo già nel regno di Dio. E qui arriviamo al punto dolente, faccio un po' velocemente: sia fatta la tua volontà. Ecco, qui mi piacerebbe tanto invece chiedere a ciascuno cosa vuole dire per te e per lei sia fatta la tua volontà. E qui scopriamo di non essere più cristiani, sai? Ecco un'altra petizione che ha causato drammi, traumi e difficoltà nelle persone. Ho conosciuto tante persone incapaci di recitare il Padre Nostro perché, arrivate a questa petizione, si bloccavano, raccontando di tutti i tremendi, di lutti tremendi, e come succede sempre in questi casi, di persone pie e devote, le più pericolose da incontrare in certe situazioni, che hanno detto loro che quella era la volontà di Dio. Uno l'accetta perché non può fare altro, ma rimane bloccato dal perché Dio ha deciso che quella persona che ti era tanto cara dovesse morire così, in quel giorno, da quella volontà di Dio che ci viene presentata in maniera così incomprensibile. No? I devoti, i pii, ti mettono la mano sulla spalla. Noi che lavoriamo nel campo della traduzione, e non si finisce mai, sappiamo che una errata traduzione può portare dei danni tremendi. Qui l'Evangelista non adopera il verbo fare, sia fatta la tua volontà. Il verbo fare indica un'azione degli uomini, e questa frase non riguarda un'azione degli uomini, anche se non la esclude, ma usa il verbo che potremmo tradurre si compia, si realizzi, che riguarda un'azione di Dio. È Dio che fa, o meglio, realizza, compie la sua volontà, non gli uomini. Ma cosa significa volontà? Perché in passato abbiamo fatto di tutto quando succede nell'esistenza segno della volontà di Dio. Uno dei proverbi più osceni c'è che dice: non cade foglia che Dio non voglia. Quindi, se non cade una foglia senza che Dio la voglia, cado io, e segno che il Padre Eterno ha fatto su di me proprio un preciso progetto chiaro. Ora e a quest'ora Andrea deve cadere. Anche qui sapete che questo proverbio nasce da una traduzione inesatta di un testo di Matteo. Gesù dice, parlando dell'amore del Padre, e vi assicuro che neanche un passero cada. Vuol dire che nulla sfugge a Dio. Che tu cada, che tu commetta un peccato più o meno grave, che tu sia nell'indigenza, che ti dimentichi magari dei tuoi figli, o che Dio lo sa, non è che lo voglia che tu lo faccia. Ma il testo non dice così. La traduzione italiana della CE è l'unica che ha messo io voglio. Il testo è all'insaputa del Padre vostro. Non c'è niente che accada che non sia conosciuto da Dio. Che è ben diverso. Non è che Dio decide che il passerotto debba cadere o frangere. Gesù dice, questo Padre è totalmente innamorato di voi. È un Padre al quale neanche gli elementi più insignificanti, i passerotti, non li tenuti animali più dannosi che belli. Ci sono innumerevoli preghiere di benedizione in Israele, non ce n'è una per i passerotti. Erano considerati quelli che portano via i semi ai coltivatori, pertanto un po' più dannosi che li vendevano per mangiarsi. Ma qual è la volontà di Dio? Nella lettera agli Efesini, San Paolo dà questa perfetta e esatta definizione della volontà di Dio. Prima della creazione del mondo, Dio ci ha scelti. Vedete che troviamo la stessa linea teologica del prologo del Vangelo di Giovanni. In principio c'era un progetto di Dio. Prima ancora di creare il mondo, Dio aveva questa idea. Quindi, dice San Paolo, prima della creazione del mondo, Dio ci ha scelti per essere santi. Ecco la santità, cioè separati dal male, ineccepibili di fronte a Lui attraverso l'amore. Il tempo è terminato, pertanto salto il resto. Quando eravamo giovani, si frequentava l'Azione Cattolica, il gruppo parrocchiale, veniva sempre il momento, se no non ti limavano abbastanza, di chiederci, ma cosa vuole Dio da me? Qual è la mia vocazione? Ci siete arrivati? Io sì, per tanto tempo. Non ero capace di far niente, per cui non riuscivo mai a trovare Beata Santa Teresa del Bambino Gesù, che almeno la trovò il cuore della Chiesa. Io no, non la trovavo mai. Fino a quando, ho incontrato il Signore in mare e progressivamente l'ho scoperto. Arrivati a un certo punto i ragazzi mi chiedevano, ma la tua vocazione da dove viene? Boh, la mia vocazione sono io. Cosa può volere Dio da me? Che sia infelice? Che rimpianga il mio passato? Che non mi vada bene il fatto che ci siete voi, che sono qui a Torino? E no. Sono io che ho delle resistenze, ma certamente Dio vuole il meglio di me, vuole che dia il meglio di me stesso, che mi realizzi, che sia felice. Pertanto sono io la vocazione. Graziella è la sua vocazione. Alia è la sua vocazione. Se non la tradiamo, se viviamo le beatitudini, se accogliamo il Vangelo, se preghiamo e meditiamo lentamente il Padre nostro e smettiamo di dare a Dio la colpa di tutto quello che capita, di se sono disgrazie, sono disgrazie, se sfortunato mi dispiace, ma le disgrazie capitano agli indù, ai buddisti, agli atei, non è perché tu hai fede allora ti deve capitare. Pertanto piantiamola lì, che è un'eresia. Ma soprattutto scoprire la propria vocazione, che è un divenire. Io dico sempre, se tu prendi un seme di un fiore e lo pianti, verrà su quel fiore, non ne verrà su un altro, anche se tu desideri una rosa, verrà su fuori un tulipano. C'è niente da fare, non è la volontà che è la tua. Quello ha, quella è la sua storia, quello è. Tu pianti un seme di uomo, può venire su un disgraziato, un santo, una persona per bene, un nulla facente. La tua vocazione la realizzi crescendo. La differenza tra noi e le altre creature è che in noi non agisce l'istinto o leggi preordinate. Abbiamo bisogno, siamo liberi, pertanto capaci forse di vivere pienamente la nostra vocazione, la nostra grazia, ma quando io conosco la volontà di Dio, e allora posso pregare, venga il tuo regno, perché vuol dire che prego, perché ho scoperto che la mia vita va oltre la morte. La mia vita non termina con la morte. Il regno di Dio va ben oltre la Chiesa, è molto più ampio della Chiesa. Probabilmente avremo delle sorprese notevoli quando saremo al di là, speriamo tutti quanti, ben vestiti e contenti, e scopriremo che ci sono persone che non avremo mai detto. Meno male, e vuol dire che ci saremo anche noi. Questo è il Padre nostro. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. L'ultima notazione, per quello storgevo la bocca quando abbiamo letto il prefazio. L'avete presente? No? Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni, meno male che non ci ha messo gli altri due, nella moltitudine delle schiere celesti, perché nell'antichità si pensava ci fossero anche degli elementi spirituali, come i troni, le potestà, le dominazioni, che erano contrari a Dio. È chiaro? Qui significa che anche le dominazioni, cioè gli spiriti ribelli a Dio, quando incontrano Gesù, si ritirano, lo devono adorare. Il che vuol dire in cielo, in questa dove siamo tutti invitati poi a passare, che non è un luogo, ma è uno stato, la vita eterna, la vita divina. E questo, chi te lo dice? Te lo dice Dio, te lo dice Gesù. Lo ripetiamo nel Padre nostro. Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ma perché questa volontà sia fatta bisogna che prima di tutto la conosca e la viva dentro di me, nel mio cuore. Grazie dell'attenzione e buonasera a tutti.